Buona domenica ad ascoltatrici e ascoltatori. Ciao da Nicolò Vecchia, questa è Radio Popolare e voi state ascoltando C'è di Buono. C'è di Buono che ogni domenica vi racconta per circa mezz'ora delle cose che hanno a che fare con il cibo, la cucina, l'alimentazione, la cultura gastronomica. Ascoltiamo voci e storie di persone che si dedicano a questi temi, a questi argomenti. Oggi in particolare parleremo di una guida e ne parleremo con la sua curatrice, una guida che ha a che fare con un tema che a noi è piuttosto caro, quello dell'olio d'oliva, dell'olio extravergine d'oliva. Ma tra poco introduco in maniera più completa il tema della trasmissione. Prima di farlo, come sempre, vi ricordo l'appuntamento che scegliete voi con C'è di Buono. In formato podcast potete sentire la trasmissione quando siete più comodi, potete andare sul sito radiopopolare.it dove ci sono tutti i nostri podcast e dove trovate anche, così già che siete da quelle parti, tutti i modi per sostenere Radio Popolare e la sua indipendenza. Continuate a farlo, soprattutto diciamo di questi tempi, però i podcast sono anche su varie piattaforme. Da qualche settimana C'è di Buono si trova anche su Spotify, per cui potete utilizzare anche quel sistema. Se invece volete scrivermi, c'è solo una cosa da fare: la mail vecchia@radiopopolare.it. A C'è di Buono, lo sapete, il tema dell'olio, dell'olio d'oliva, dell'olio extravergine d'oliva in particolare, è un tema che ricorre con una certa frequenza. È uno degli argomenti che ritengo più importanti, soprattutto se parliamo, come facciamo qui a C'è di Buono, di cultura gastronomica, di cultura materiale legata all'alimentazione e anche evidentemente alla produzione agroalimentare. E già 3 anni fa avevamo avuto ospite in trasmissione Francesca Baldereschi, che è curatrice della guida agli extravergini di Slow Food Italia, che nel 2025 compie 25 anni, verrà presentata il prossimo 12 di aprile ad Ascoli Piceno, e parleremo di questa nuova edizione della guida. Lo facciamo intanto dando il bentornato in onda a Francesco Baldereschi, curatrice della guida agli extravergini di Slow Food Editore. Grazie di essere con noi, Francesca.
Grazie Nicolò, grazie dell'invito, e insomma dopo 3 anni sono anche felice, insomma, di raccontarvi un po' cosa succede nel mondo dell'olio.
Diciamo che sicuramente parliamo di un argomento con delle dinamiche piuttosto intense. In questi anni abbiamo sentito parlare di tematiche, problematiche legate alla produzione di olio d'oliva e di olio extravergine d'oliva in Italia in varie direzioni, in vari sensi. Partirei da una domanda introduttiva, se vogliamo anche semplice nella sua formulazione, forse meno semplice rispondere in maniera esaustiva. Quali credi siano le evoluzioni più importanti e anche, se vogliamo, quelle magari più problematiche che il comparto dell'olio extravergine ha dovuto affrontare?
Ma in 3 anni sono successe tante cose. Purtroppo sì, è un comparto che puntualmente viene afflitto da un po' di problematiche. Sicuramente la problematica maggiore sono gli andamenti stagionali, sì, nel senso che stiamo veramente facendo fatica a trovare l'annata, non dico perfetta, ma l'annata buona. Tantissime situazioni variabili in giro per l'Italia, perché ovviamente appunto la questione climatica colpisce anche in modo molto diffuso e non uniforme. Questo ovviamente salva molte zone un anno, ma poi le rende invece vulnerabili magari l'anno successivo. La grande tematica negli ultimi anni è stato un calo produttivo che ovviamente ci penalizza. Quest'anno non è stato un calo produttivo così intenso come nell'annata precedente, però comunque facciamo fatica a tornare a livelli produttivi alti. Questo comporta ovviamente anche una problematica di mercato, nel senso che, come abbiamo visto tutti negli ultimi anni, il prezzo sta salendo, con ovviamente un po' di contestazioni anche dal mondo dei consumatori,
Certo.
anche se come sempre si prova un po' a spiegare, no? Che purtroppo c'è stata anche una contingenza della riduzione della produzione, quindi l'olio nazionale, insomma, essendocene poco, si alzano i prezzi. Ci sono poi ovviamente un po' di problematiche dovute a capire, insomma, qual è alla fine un po' il posizionamento dell'extravergine italiano anche nel mondo olivicolo internazionale, e quindi come, diciamo, trovare una propria strada e una propria modalità, per cui si stanno anche un po', insomma, intraprendendo strade un po' diverse. Ad esempio, una che trattiamo quest'anno, che non trattiamo quest'anno in guida, e questa è la novità, è quella delle coltivazioni in superintensivo, su cui noi siamo un po' critici come Slow Food, e quindi abbiamo deciso, per esempio, di non accettarle all'interno della guida. L'altro grande problema è la siccità. L'anno scorso l'abbiamo vista tutti, il Sud Italia, la Sicilia in particolare, sono stati afflitti dalla siccità, e questo ovviamente ha comportato problematiche produttive. Sicuramente sulla qualità, insomma, sono riusciti, chi è riuscito a fare un ottimo prodotto, ma sono veramente delle problematiche molto gravi insomma, da affrontare annualmente. Quindi, insomma, si spera che quest'annata, insomma, non ci regali le brutte immagini che abbiamo visto lo scorso anno.
Hai toccato un tema sicuramente molto importante, interessante, credo però che meriti anche di essere spiegato un po' di più a chi ci ascolta, perché forse parlare di olivicoltura super intensiva, seppure il termine evidentemente ci comunica qualcosa, questo super intensivo arriva, però è forse più difficile immaginare, pensando soprattutto all'immagine, magari anche un po' romanticizzante che abbiamo di come si produce l'olio e queste ampie distese di campi in cui si trovano invece questi meravigliosi olivi secolari. No, probabilmente nella nostra testa, noi se pensiamo all'olivicoltura, pensiamo a questa cosa qua. Invece parlare di olivicoltura super intensiva, che cosa significa? Come dobbiamo anche immaginarci che avvenga e perché, dal vostro punto di vista, questo approccio all'olivicoltura non è compatibile con le selezioni che voi fate, nella edizione 2025 della Guida agli Extravergini?
Ma diciamo che il mondo olivicolo negli anni si è evoluto molto, appunto, da quell'immagine molto idealizzata. Non che quell'immagine non ci sia, nel senso che nel grande patrimonio olivicolo che abbiamo, perché comunque è un paese che ha un patrimonio olivicolo immenso, ci sono ancora ben vive, ben produttive quel tipo di olivete. Abbiamo un presidio sugli olivi secolari con più di 200 produttori in giro per l'Italia che testimoniano che questa produzione esiste ancora. Il mondo si è ovviamente evoluto, e ovviamente siamo andati verso una coltivazione più intensiva, quindi con dei sesti di impianto degli olivi molto più stretti che in passato, quindi con una certa, diciamo, meccanizzazione anche di alcune operazioni, una razionalizzazione di quello che era l'oliveto, anche proprio per arrivare a una produttività maggiore, quindi si è investito su questo. Niente da dire, nel senso che è ovviamente stata una, diciamo, un'evoluzione agronomica, anche in qualche modo anche necessaria poi per fare alcune produzioni, anche appunto per posizionarsi su un mercato senza rimanere un po' troppo schiacciati da quell'immagine, da quell'idea. Molto bella, e però che magari appunto non faceva i quantitativi necessari per il mercato. Oggi c'è un investimento invece verso quello che si chiama super intensivo. Però super intensivo lo dice la parola, vuol dire che ovviamente il sesto d'impianto è enormemente più stretto, ma si arriva alla coltivazione a filare, quindi si arriva a avere delle densità per ettaro di 2000 piante, con delle piante che non sono più le piante di olivo, sono delle piante, diciamo, nanizzate, perché vengono comunque potate, gestite da macchine che sono un po' quelle che abbiamo visto in passato per il vino, le scavallatrici, quindi rendetevi conto della dimensione che poi può avere un albero che deve essere gestito da una macchina che passa a scavallo sul filare.
Certo.
La critica ovviamente non è solo una questione di paesaggio, no? Che non è più neanche un'olivetta anche a sesto d'impianto un po' più stretto, no, no, è proprio un'altra cosa che insomma si fa un po' fatica a riconoscere come oliveta. Questo sarebbe ovviamente il meno del problema. La questione è che ovviamente queste piante devono essere gestite a macchina, hanno dei cicli vitali molto brevi, nel senso che sono impianti che ogni 15 anni devono essere rinnovati, hanno comunque, essendo così strette, bisogno appunto di comunque essere aiutate dal punto di vista della fertilizzazione, dal punto di vista dei trattamenti per le malattie, perché è tutto ovviamente più da controllare e da gestire. E poi comunque è un impianto che necessita di un grande quantitativo di risorse idriche per essere comunque gestito, perché sono tante piante, uno strette una accanto all'altra. E se si sta andando verso una crisi climatica che vediamo ogni anno con delle zone d'Italia che addirittura sono completamente a secco di acqua, è un problema, cioè è un
Certo,
controsenso.
certo.
Inoltre, l'altra questione è che per fare quei tipi di impianto ci sono delle varietà ad hoc. La più famosa e più diffusa, ovviamente, è una varietà spagnola, si chiama Arbequina, e quindi questi impianti vengono fatti con quella varietà. In un paese dove ci sono 530 e passa varietà di olivo certificate, è un po' un controsenso per la biodiversità olivicola italiana andare a impiantare in maniera massiccia e intensiva una varietà estera, perché è l'unica che ti permette di fare un impianto di quel genere con una buona resa. Quindi ci sono tante motivazioni per cui, cioè, rispetto a quello che noi appunto abbiamo sempre professato come slow food, quindi tutela ambientale, paesaggistica, tutela della biodiversità, insomma, diciamo che questo sistema di coltivazione non ci convince, e non ci convince neanche la finalità, perché la finalità comunque è produrre tanto per un olio di basso costo, che esaudisca fondamentalmente un po' la richiesta, no, del consumatore di avere un olio a basso costo da scaffale.
Certo.
Diciamo che insomma forse dovremmo educare il consumatore a capire cosa c'è in una bottiglia di olio e a decidere se vuole un olio a basso costo da scaffale o vuole un olio un po' più costoso ma comprato da un vero olivicoltore.
Certo.
Questo è il ragionamento che abbiamo sempre fatto anche come associazione, anche su altre produzioni.
Chiaramente, chiaramente. Ecco, questa scelta che avete annunciato per l'edizione 2025 della vostra guida, proviamo a esplicitare quanto abbia anche impattato, diciamo, sulle aziende che poi si trovano in questa guida. Nell'edizione 2025 sono circa 830, leggo sul comunicato stampa che avete pubblicato per annunciare appunto l'uscita della guida. La scelta di non prendere in considerazione le aziende che fanno super intensivo ha effettivamente portato a rimuovere un numero rilevante di aziende, la realtà italiana. Anche magari pensando a come questo tipo di tecniche abbiano bisogno di grandi terreni in pianura, insomma, anche per il tipo
Esatto,
di intervento delle macchine che ci raccontavi tu poco fa. Ecco, è una realtà comunque rilevante per l'Italia, per la produzione olivicola italiana?
è una realtà che sta diventando rilevante in alcune zone. Sicuramente una zona che si presta è la Puglia, perché ovviamente è una delle poche zone d'Italia dove si fa grandi produzioni, proprio perché si riesce anche ad avere olivette in pianura, come
Certo.
dicevi tu, quindi un sistema già storicamente, anche con i sostituti di impianto tradizionale, avevano questa, diciamo, questa localizzazione abbastanza vantaggiosa. È un sistema che si è molto diffuso, ad esempio, nella pianura della Maremma Grossetana, pianura fertile, e quindi, ad esempio, ci sono stati molti impianti in quelle zone. Si sta un po'
Certo.
diffondendo comunque anche in altre regioni. Allora, non abbiamo avuto un calo così alto di aziende, fondamentalmente perché già da alcuni anni, diciamo che chi selezioniamo per la guida, diciamo abbiamo già fatto una buona selezione e diciamo anche che chi ci dà i campioni per la guida di solito è anche diciamo coerente e con le nostre filosofie, con la nostra visione, quindi si è trattato, no, di capillarmente andare a togliere alcune situazioni che avevamo in guida che avevano fatto questo tipo di scelte di investimento. E quindi non abbiamo dovuto, ecco, non abbiamo avuto neanche un calo drastico, anzi, quest'anno abbiamo molte più aziende dell'anno scorso. L'anno scorso, appunto, c'era stato un calo produttivo enorme in Italia, quindi tante aziende anche della nostra guida non erano riuscite a produrre o non avevano comunque mandato il campione per la guida, proprio perché magari non erano neanche convinte della qualità produttiva. Quest'anno, con le novità e con appunto comunque una buona selezione fatta negli anni dei produttori che stanno nella guida di Slow Food, insomma, non abbiamo avuto un calo drastico di presenze. E speriamo, l'idea era anche non solo togliere chi non corrispondeva, ma è anche un po' un monito appunto per le aziende presenti e a fare anche una riflessione sul loro futuro e su un'idea magari di investimento in tal senso. Ecco, noi comunque gli diciamo come la pensiamo e quali sono le criticità che mettiamo in evidenza e poniamo anche loro come dubbio critico nel caso volessero appunto provare a fare questo tipo di impianto.
Una delle cose che sottolineate nel presentare la guida agli extravergini 2025 è anche il fatto che la produzione rispetto all'anno precedente è calata del 32%, ma credo ci sia un altro dato interessante e significativo che ci sono ampie parti, diciamo, di terreni dedicati all'olivicoltura in Italia che risultano abbandonati. Su 1,1 milione di ettari, 500.000 risultano abbandonati. Avete scritto così e credo che sia interessante
Un
sottolineare
dato, è
questo
un
dato
dato,
perché fa
esatto,
impressione.
è un dato che fa impressione, è un dato che nel momento in cui appunto dibattiamo sul fatto che questo paese non produce abbastanza olio, no? Che non riesce ad avere dei livelli produttivi in linea magari con nazioni come la Spagna, che è la leader mondiale,
Certo.
dobbiamo proprio interrogarci sul come mai quasi la metà del nostro patrimonio olivicolo risulti ancora abbandonato. C'è sicuramente una questione di redditività che ancora manca al settore, c'è ovviamente una questione relativa al fatto che molte di queste olivete devono ancora magari essere prese in mano da membri della famiglia che hanno magari ereditato, ma non decidono di avviare una produzione professionale. Nelle 823 storie che alla fine poi raccontiamo in guida, ci sono, se le leggiamo, ci sono tante invece situazioni in cui appunto hanno ripreso l'oliveto di famiglia, hanno deciso di tornare magari sul proprio territorio, hanno acquistato olivete, le hanno completamente riformate, riportate in produzione. Ecco, questo meccanismo ancora c'è e ci sono 127 novità in guida, quindi vuol dire che è il numero che ci trasciniamo bene o male tutti gli anni, quindi vuol dire che ci sono tante aziende che si riprendono la produzione oppure si mettono a imbottigliare quel che magari prima vendevano semplicemente, no, il proprio prodotto ad altri. Quindi c'è un minimo di imprenditorialità che cresce, ma non è abbastanza. Quindi vuol dire che il settore ancora non attira abbastanza per rimettere in produzione queste olivete ed è un grandissimo problema anche perché comunque la gestione di queste olivete è anche una gestione non solo di paesaggio ma anche di mantenimento dei terreni, un mantenimento rispetto a un rischio idrogeologico in molte zone e quindi comunque questo abbandono non è proprio, diciamo, proficuo per nessuno.
Certo.
Oltretutto, appunto, anche magari a livello di diciamo malattie, parassiti, molti produttori si lamentano che magari la loro azienda produttiva è inserita in un contesto di uliveti abbandonati, quindi il livello poi di attacco che puoi avere dei parassiti è maggiore perché non c'è nessun controllo intorno a loro, quindi nessuna gestione, ecco. Quindi diciamo che è un problema sotto tanti punti di vista.
Invece, da un punto di vista geografico, ci sono zone d'Italia che in questo momento segnalano magari una controtendenza e una crescita sia da un punto di vista produttivo che magari da un punto di vista qualitativo?
Ma allora, lo scorso anno abbiamo battezzato l'ingresso in guida finalmente del Piemonte. Dopo tanti anni di riflessioni abbiamo deciso di contemplare anche il Piemonte come zona olivicola, visto che ormai, insomma, la produzione è diffusa, si stanno facendo oli anche di buona fattura. E con ovviamente questo cambio climatico che sta avvenendo sulla penisola, diciamo che insomma le
Certo.
stagioni migliori forse stanno arrivando al centro-nord piuttosto che al centro-sud, che ha la tradizione olivicola maggiore. E quindi si stanno effettivamente creando tante aziende, si sta creando un bel movimento, quindi è abbastanza, appunto, in controtendenza magari rispetto ad altre zone dove si rischia di dismettere o si rischia nel giro di pochi anni di non avere più certi oli di certe varietà. Molte varietà stanno soffrendo tantissimo il cambiamento climatico e quindi se si protrarrà negli anni questa situazione c'è il rischio che diventino anche improduttive e magari sono quelle che hanno caratterizzato quella storia.
Il lavoro che voi fate è un lavoro che coinvolge molti collaboratori, 125 in tutta Italia, abbiamo detto 823 le aziende, 1321 gli oli extravergini di qualità che vengono recensiti in questa guida che sarà disponibile, la potete trovare sul sito slowfoodeditore.it a partire dall'8 di questo mese, insomma, tra un paio di giorni. Il 12 invece a Ascoli Piceno si terrà la presentazione, una festa anche che accompagnerà la presentazione con l'olio extravergine di qualità, evidentemente come protagonista. Ci saranno appuntamenti, ci saranno incontri, pranzi e banchi di assaggio. Quindi, per gli appassionati degli oli extravergine, sicuramente un appuntamento da non perdere, Francesca.
Sì, abbiamo deciso di celebrare questi 25 anni di guida, che sono un traguardo importante, la guida più longeva, e abbiamo deciso di farlo, e come sempre noi giriamo un po' l'Italia con queste presentazioni nazionali, anche scegliendo magari borghi o cittadine importanti proprio per la produzione olivicola. Ascoli, con la sua Ascolana Tenera, è una di queste. Abbiamo deciso di fare, oltre alla classica presentazione, i premi per i grandi oli slow, le chiocciole, i presidi, tutti coloro che hanno preso questi riconoscimenti in guida, anche un momento per il pubblico per poter incontrare i produttori. Quindi faremo un mercato nel Chiosso di San Francesco, ci sono una cinquantina dei produttori in guida che esporranno, quindi potranno essere incontrati, si potrà assaggiare l'olio, si potrà comprarlo, sarà una bella festa per tutti. Faremo dei laboratori di approfondimento sugli oli marchigiani o su altri oli di eccellenza che abbiamo appunto selezionato nella guida in tutta Italia. Abbiamo coinvolto le osterie del territorio perché facciano un menù ad hoc per questo evento, ovviamente mettendo in risalto gli extravergini, tenendo la carta degli oli, quindi tutta una serie di accortezze che da anni diciamo al mondo della ristorazione di avere, insomma, di cercare di farsi anche loro ambasciatori del mondo dell'extravergine, proprio perché è un lavoro di squadra riuscire a spiegare al consumatore cosa c'è dentro queste bottiglie, dentro queste bottiglie di extravergine.
Il 12 d'aprile ad Ascoli Piceno, per ascoltatrici e ascoltatori appassionati, il consiglio è proprio di raggiungere Ascoli per partecipare a quello che ci raccontava poco fa Francesca Baldereschi, curatrice della guida agli extravergini che compie 25 anni in questo 2025. È stato un piacere poter chiacchierare con te, Francesca, anche in questa stagione, e ci diamo appuntamento a una prossima edizione della guida agli extravergini. Per ancora tornare su questo argomento che ci sta sempre a cuore. Grazie ancora, Francesca
Grazie
Baldereschi.
Nicolò,
Buona
grazie
domenica.
mille, grazie.
Anche per oggi, buona domenica a tutti voi, grazie per l'ascolto. Un saluto da parte di Niccolò Vecchia e un appuntamento con Cedibuono a domenica prossima dalle 12.30 alle 13 sulle frequenze di Radio Popolare oppure quando volete voi in formato podcast. Tra poco arrivano le notizie del giornale radio. Grazie ancora e buon proseguimento di domenica con i nostri programmi. Ciao ciao.